Ciao Francesco Diasio, grazie per essere qua ai microfoni di Radio Blackout di Stacca Stacca. Beh, inizierei chiedendoti di presentarti, di presentare il tuo lavoro e magari anche il percorso che ti ha portato qui.
Beh, intanto grazie a te Mattia e grazie a Radio Blackout per l'accoglienza. Nome e cognome l'hai detto, Francesco Diasio. Io in questo momento lavoro come specialista, diciamo, di comunicazione per lo sviluppo per la FAO delle Nazioni Unite, che è una posizione che in realtà sto coprendo da 5 anni ormai, ma il mio percorso nasce tanto tempo fa in una piccola radio comunitaria di Roma, alla metà degli anni 90, come giornalista, e poi dopo piano piano si è sviluppata con una serie di progetti che andavano a sostenere i media e in particolare le radio lì dove ci stanno delle situazioni di bisogno. Per cui alla fine degli anni 90, insieme ad altri colleghi, avevamo fondato una piccola agenzia radiofonica che si chiamava Amisnet, ed era un'agenzia che produceva formati, che davamo anche formati radiofonici, documentari, programmi, news in formato radiofonico che davamo in giro da altre radio. Chiaramente, non avendo un editore alle spalle, l'unico modo per potersi sostenere era di partecipare a dei progetti, e nei progetti, ovviamente, la nostra esperienza era proprio quella, ovvero l'uso della radio, che in quel momento avevamo già coniugato con internet. Parliamo della fine degli anni 90, per cui insomma in tempi non sospetti avevamo già iniziato a lavorare con queste tecnologie. Piano piano i progetti poi si sono sviluppati in tanti posti in giro per il mondo, e abbiamo per cui dato sostegno a situazioni molto delicate in Congo, ad Haiti dopo il terremoto, ma anche in Pakistan, tutte le primavere arabe, sostenendo le radio tunisine, sia da un punto di vista tecnico, per cui di base, ma poi dopo piano piano anche con un'esperienza che andava anche nel campo legale, per cui saper interloquire con le autorità adeguate. In questo caso sono le istanze di regolamentazione audiovisiva, proprio per mettere su delle leggi adeguate che riconoscessero il settore delle radio comunitarie, per cui soprattutto le radio libere, le radio no profit, le radio senza fini di lucro, gestite dai collettivi, che chiaramente nel mondo hanno un'articolazione immensa, perché il concetto di radio comunitaria che abbiamo in Italia non è sempre lo stesso che si ritrova in altre parti del mondo, ma rimangono comunque alcuni cardini che sono proprio quelli della libertà d'espressione, di un accesso orizzontale, dell'uso di nuove tecnologie e soprattutto, diciamo, questo aspetto del no profit, per cui radio che non si fanno con fini di lucro, ma con fini di coesione sociale. Questo mi dispiace di essere stato lungo.
Era necessario, e come secondo me anche necessario, è una premessa di una cosa che magari abbiamo già detto e ripetuto più volte, però chiederei anche a te, anche per inquadrare poi il resto della nostra discussione, quali sono le peculiarità della radio e cosa la rende un mezzo così importante e insostituibile rispetto agli altri media?
Proprio in questi giorni qua sto lavorando a una cartografia di alcuni paesi in Africa occidentale e centrale. Allora, sulle caratteristiche della radio possiamo tornare tra un minuto. Però ecco, lavorando in questi paesi qua, per cui uscendo dai confini italiani, ci si trova di fronte a dei paesi dove abbiamo un tasso di alfabetizzazione che sono intorno al 20 al 30% della popolazione, dove le donne spesso e volentieri hanno dei tassi di alfabetizzazione ancora più deboli. Copertura delle reti 2G, 3G o 4G è estremamente limitata. Parliamo ancora per cui di telefoni 2G che vanno ancora con gli SMS o al massimo con i messaggi vocali, dove anche il costo per avere accesso a 1 GB di dati spesso corrisponde quasi al 30 o al 40% di un salario mensile di una persona, dove chiaramente l'accesso per i giovani è quasi, diciamo, un sogno. Ecco, proprio in questi contesti qua bisogna rendersi conto che ancora oggi la radio è l'unico strumento che permette un accesso che io oserei quasi definire democratico. ovvero qua non parliamo soltanto di una preferenza del pubblico, ma parliamo proprio dell'accesso all'informazione, dell'accesso alla comunicazione. E la radio in questi contesti qua continua a rimanere l'unico strumento democratico, l'unico che si può ascoltare quando non hai elettricità, per cui con un paio di batterie, e per cui è lo strumento di comunicazione, diciamo, principale per una gamma di popolazione immensa, perché qui parliamo non soltanto delle popolazioni o dei giovani o di un trend, ma parliamo di centinaia di milioni di persone che devono fare affidamento, che fanno ancora affidamento alla radio come l'unico strumento di informazione e comunicazione. E per cui da qui, secondo me, forse possono venire fuori quelle tre caratteristiche principali che io penso siano quelle della radio, che sono: la prima è la gratuità, la seconda è la mobilità e il terza è l'anonimato. E sono tre caratteristiche che in qualche modo anche le radio su internet, che sono comunque un elemento fondamentale in questo nuovo panorama dei media, ancora non riescono a garantire. Gratuità, perché sappiamo benissimo che anche se spendiamo un centesimo del nostro abbonamento mensile per avere accesso alla radio, comunque non è gratuita come la radio vecchia a transistor che accendiamo e spegniamo. Gratuità nel senso che comunque non ci serve neanche l'elettricità, perché con un paio di batterie la possiamo ascoltare. Mobilità, perché noi sappiamo che anche una radio su internet ormai la possiamo ascoltare tramite i nostri smartphone, ma chi può permettersi uno smartphone in quei contesti dove fuori dall'Italia? Probabilmente una persona agiata, un maschio, nelle città, sicuramente non per tutta la fascia della popolazione. E in ultimo l'anonimato, perché la radio, noi sappiamo benissimo che il modello di trasmissione tradizionale da 1 verso 1 milione, 100.000, 10.000, noi non sappiamo se ci ascolta Mario, Giuseppina, Federico o Pasquale, sappiamo che stiamo mettendo in onda. Mentre ancora su internet, per esempio, questa cosa è tracciabile perché sappiamo benissimo che noi possiamo sapere qual è l'IP delle persone che ci stanno ascoltando. Ovviamente l'IP non è il nome e il cognome, ma sappiamo le città, sappiamo l'orario, sappiamo la fascia oraria, sappiamo che tipo di apparecchio usa per ascoltarci. Per cui in questo contesto qui, ripeto, secondo me la radio anche oggi, nel 2025, è proprio questo, è uno strumento democratico.
Secondo me c'è anche un altro aspetto di cui magari avrei parlato più tardi, ma allora anticipo questa domanda, ovvero l'aspetto tecnico del fatto che la radio sia più resiliente, se possiamo usare questa parola ultimamente abusata, soprattutto in certi momenti, per esempio nei momenti di crisi, perché tutti gli altri mezzi di comunicazione che si basano sulla rete telefonica generalmente hanno il problema per cui questa viene saturata e infatti non funziona nei momenti di bisogno, mentre mi pare che un vantaggio della radio sia proprio quello di, per la sua natura di comunicazione broadcast, di essere resistente anche a queste situazioni.
Basti pensare all'esempio molto recente del famoso blackout che c'è stato in Spagna non più di un mese fa, dove la popolazione di Montebianco si è ritrovata a dover sentire l'informazione soltanto con la radio. Per cui sì, è lo strumento più resiliente, usiamo questa parola abusata, ma è del tutto vero, nel senso che comunque rimane lo strumento più facilmente accessibile, meno caro, più diciamo diffuso e soprattutto che si può rivolgere anche a segmenti della popolazione che non sanno né leggere né scrivere. Tante volte pensiamo di usare WhatsApp o gli SMS per mandare informazioni, può essere valido su una popolazione che sa leggere e scrivere o che ha gli smartphone, è del tutto impensabile in contesti in cui purtroppo magari i tassi di alfabetizzazione sono bassissimi e i tassi di alfabetizzazione digitale lo sono ancora meno. Per cui avere uno smartphone anche in contesti diversi, in Africa o in altri posti, non vuol dire per forza saperlo usare, per cui, o
Certo.
saperlo usare a fondo. Per cui poi, sai, magari uno ha lo smartphone, si va a vedere i video su una delle piattaforme più fashion, però poi dopo, quando c'è da farne un uso un po' più ragionato, è difficile. Ecco, per cui sì, sono convinto che la radio rimane ancora lo strumento più resiliente. E ripeto, l'abbiamo visto in Europa con la questione della Spagna e del blackout di qualche tempo fa.
proprio a riguardo volevo farti una domanda sulla annosa questione DAB FM. Tu hai spesso paragonato le radiofrequenze all'aria e all'acqua come bene pubblico e alla comunicazione tramite queste come un diritto che dovrebbe essere garantito a chiunque. Il problema è che in Italia e forse anche in altri posti del mondo lo spettro delle radiofrequenze utilizzabili per la trasmissione in FM è saturato, non è che io posso comprarmi una frequenza perché non ce n'è più. E quindi il DAB, in questo senso, che è una tecnologia differente che permette, correggimi se sbaglio, di trasmettere sulla stessa frequenza molti più segnali in digitale, permetterebbe di ovviare a questo problema e sarebbe molto più democratica come accesso, nel senso che più o meno chiunque potrebbe accedere alla trasmissione. Però, per come funziona adesso il DAB, c'è comunque una parte che necessita una trasmissione del segnale via internet. Questo non fa sì che venga un po' meno questa caratteristica di resistenza della radio, perché nel momento di crisi comunque le radio stesse, il loro ponte radio, dovrebbero farlo via internet.
Hai perfettamente ragione, è un'osservazione molto molto sensata. Secondo me i problemi sono comunque due, sono distinti. Allora, il primo problema era quello che dicevi, cioè l'accesso alle frequenze e lo spettro saturo. L'accesso alle frequenze in Italia ormai praticamente è un diritto negato. È un diritto negato perché una radio, anche se smette di trasmettere, in realtà poi dopo la sua frequenza la rivende a qualcuno. Cioè, come si rivende la licenza di un taxi, così si rivendono le licenze dei radio. E mentre le frequenze sono un bene pubblico ed è per questo che poi dopo si richiede la responsabilità di chi trasmette, perché chi trasmette in quel momento sta usando un bene pubblico. Ed è questa la responsabilità che qualsiasi collettivo, organizzazione, gruppo, qualsiasi dovrebbe avere, perché sta usando un bene pubblico. Secondo la questione del DAB, il DAB offre questa opportunità chiaramente di rimettere un po' ordine, diciamo, in questo sistema delle frequenze. È un po' come se si ristrutturasse un grande palazzo e si passasse da un appartamento più piccolo e disordinato in uno dove in realtà magari le camere sono messe in maniera un po' più razionale. Il DAB in questo momento è un'opportunità, ma chiaramente anche il DAB ha molti punti deboli. Il primo punto debole che io vedo del DAB è il fatto che chi trasmette oggi possiede la sua antenna e il suo trasmettitore. Chi trasmette via DAB non ha più né l'uno né l'altro. Per cui se un giorno, anche avendo accesso alla frequenza a un canale, se un giorno il provider decide di aumentare i costi in maniera irragionevole, è chiaro che tutta una serie di entità piccole, comunitarie, libere, eccetera, eccetera, possono essere tagliate fuori. E questo è un grande pericolo. Questo è il pericolo numero uno. Il pericolo numero due, come dicevi tu, sì, giustamente il sistema di trasmissione, perché se il sistema di trasmissione ovviamente passa ancora attraverso la telefonia, diciamo, i segnali via internet, è ovvio che in quel caso lì si perde anche quell'elemento, tra virgolette, di resilienza. In realtà io sono un fautore del passaggio al digitale, perché il passaggio al digitale permette anche tanti altri vantaggi. Permette per esempio, di avere la stessa area di copertura del tuo vicino, mentre noi sappiamo che le radio commerciali continuano a pompare, spesso coprendo il segnale del vicino. Con il DAB questa cosa qui in teoria non avviene, perché quando siamo sullo stesso traliccio e sullo stesso trasmettitore abbiamo tutti la stessa portata, abbiamo tutti la stessa qualità, abbiamo tutti la stessa copertura geografica. Chiaramente, sempre parlando di un traliccio e per cui di un multiplex, come sono chiamati. Per cui, secondo me, questa rivisitazione di questo appartamento dello spettro delle frequenze è utile. Ed è utile soprattutto in un paese come l'Italia, dove c'è questo mercimonio, diciamo, veramente insopportabile delle frequenze. Io racconto un aneddoto: io quando lavoravo ad Amisnet, l'agenzia radiofonica, c'era passato per la testa, appunto, di aprire una piccola emittente anche a Roma. E sono entrato in contatto con uno che faceva proprio questo di mestiere, comprava e vendeva frequenze e mi disse: no, guarda, io se vuoi, stavamo a Roma, ti posso proporre qualcosa sulle comunità montane in Friuli con 20.000 euro te la cavi. Dico: guarda, ho la licenza ma non c'ho ancora la frequenza, se no se vuoi pure la frequenza diciamo che quei 70.000 euro te la cavi. Noi da Roma sulle comunità montane A Roma dico te lo sconsiglio perché a Roma meno di 1,5 milioni, 2 milioni non trovi nulla. Ecco, questo è il discorso che tiene. Per cui, insomma, parlando di accesso, di libertà di espressione, forse il DAP può rimettere un po' di ordine, però ci sono ancora queste incognite, cioè l'incognita dell'avere accesso al multiplex, di avere accesso a dei prezzi ragionevoli e del fatto che uno in realtà che ci dovrebbero essere delle regole. Che per esempio alcune organizzazioni internazionali stavano studiando, per cui in ogni multiplex ci dovrebbe stare almeno una radio comunitaria. Ovvero le radio comunitarie non possono essere fatte fuori da un sistema meramente commerciale. E qui poi dopo sta la domanda di fondo, ovvero chi gestisce i multiplex anche in un paese come il Belgio, per esempio, che è un paese federale dove ci sta la parte francofona in Vallonia e la parte diciamo fiamminga nelle Fiandre. Il sistema è duplice, mentre in Vallonia è gestito dal servizio pubblico, per cui con criteri che non sono commerciali e che favoriscono l'accesso. Nelle Fiandre sono compagnie del tutto commerciali, per cui anche all'interno di un singolo paese ci sono due sistemi del tutto diversi. Ecco, se si riuscisse a garantire un accesso equo anche per le radio comunitarie, che su ogni traliccio ci siano dei prezzi fissi che non possono essere cambiati, eccetera, se la gestione è trasparente, eccetera, eccetera, il digitale può offrire delle opportunità anche per le nuove collettivi che vorrebbero aprire una radio, è un po' ridefinire quel perimetro di libertà di informazione che in questo momento è un cerchio comunque chiuso, chi ha la frequenza ce l'ha o se la vende, chi non ce l'ha s'attacca.
Nel tuo libro parli di diverse occasioni in cui hai incontrato della censura, soprattutto diretta dei giornalisti. Invece, io volevo chiederti, quali sono i metodi che hai incontrato di censura più tecnici e quali pensi che siano le contromisure per resistere a questo tipo di censura?
Beh sì, grazie, è una domanda molto pertinente perché siamo abituati a pensare alla censura sempre come diciamo, un intervento diretto sui giornalisti per impedire diciamo, la parola o le opinioni libere. In realtà soprattutto nell'ambito della radiofonia le forme di censura sono tantissime e vengono prima del di parola, che secondo me è ancora più grave. Beh, la prima forma di censura è un diritto d'accesso, il diritto d'accesso alle frequenze, per cui ci sono posti dove avere accesso, diciamo, a una frequenza, soprattutto se vuoi fare una radio libera, una radio comunitaria, eccetera, eccetera, è molto difficile. Paradossalmente, se vuoi fare una radio commerciale, per cui andare in onda facendo dell'entertainment, tutto è facile. Se vai in onda cercando di non fare spot commerciali, ma magari affrontare qualche tema, ecco lì che si addrizzano le antenne, per cui l'accesso è il primo ostacolo. I paesi spesso appunto evocano sempre questo fantomatico piano delle frequenze. Nella Tunisia, dopo le rivoluzioni del 2011, il governo diceva che non c'erano frequenze, per cui, però perché non c'erano frequenze? Perché ogni radio del servizio pubblico aveva una frequenza ridondante. Che è una cosa normale, ovvero non trasmetti su una, ma trasmetti su due, nel caso che un trasmettitore possa fallire, ma soprattutto viene messa una distanza enorme tra una radio e l'altra. Per cui se noi da noi siamo abituati ad avere una radio, che ne so, a 87,5, a 87,7, 87,9, ovvero ogni 200 kHz, se questa differenza invece di essere di 200 kHz diventa di 800 kHz, per cui tu stai a 88, la prossima radio non è a 88,2, ma è a 88,8 e poi diventa 91,6, è chiaro che in quello spettro del FM, che comunque è limitato, che va da 87,5 MHz a 108, le radio che ci stanno dentro, se questa differenza è così grande, ovviamente sono molto meno. Per cui, prima di tutto, bisogna intervenire con le istanze di regolamentazione audiovisiva, facendo capire che nelle buone pratiche che in giro per il mondo, ma anche secondo le raccomandazioni delle istanze, diciamo, internazionali che regolano i piani delle frequenze, in questo caso l'ITU, ITU, che è la International Telecommunication Unit, sempre delle Nazioni Unite a Ginevra, che in realtà gestisce questo mega piano delle frequenze, o dà direttive su come gestire le frequenze. Se le raccomandazioni sono di avere un minimo di 200 kg, se non 800 o 1000, eccolo lì che piano piano bisogna convincere le autorità ad allinearsi agli standard internazionali. Poi lì chiaramente o c'è la volontà politica di farlo, o altrimenti se non c'è questa volontà politica tutti i discorsi possono risultare inutili, ma in un contesto di cambio, in un contesto rivoluzionario dove appunto i nuovi governi hanno la tendenza a volersi allineare agli standard internazionali, è un discorso che può avere un certo peso e che può essere ascoltato. In altri posti l'accesso è garantito, però per esempio per le radio comunitarie viene posto un limite sulla potenza del trasmettitore. Ponendo un limite sulla potenza del trasmettitore a, che ne so, 5 watt, 10 watt, 20 watt, che è poco di più del telecomando della macchinina telecomandata dei nostri figli o di un piccolo drone di quelli che facciamo girare per divertimento sopra il bosco dietro casa. Ecco, quando ti si dice sì, puoi trasmettere, ma puoi trasmettere con 5 watt. Questo vuol dire che in una grande città al massimo riesce a coprire una via, due vie, una piazza. Qual è il significato dietro tutto questo? Guarda, ti do la frequenza, di quello che ti pare, tanto non ti
Non ti
ascolta
ascolterà
nessuno,
nessuno.
ascoltano in mille, per cui proprio puoi fare quello che vuoi, ma tanto trasmetti con quella potenza e non vai più lontano di così senza rompere troppo le scatole. Queste purtroppo sono cose molto ricorrenti. In alcuni paesi addirittura, per esempio, è vietato fare i giornali radio. Proprio non è neanche qui la censura contro uno o l'altro giornalista, si dice semplicemente che il giornale radio è di pertinenza del servizio pubblico. Per cui voi immaginate, noi sappiamo benissimo che anche le radio da noi in Italia, proprio la costola della libertà editoriale e diciamo l'espressione più importante della linea della radio è proprio fare un'informazione, proprio fare i giornali radio. Perché? Perché c'è una linea editoriale, perché c'è un'ottica, c'è un approccio, c'è una selezione delle notizie che sono del tutto diverse. Per cui ecco, c'è una gamma immensa, l'accesso alle frequenze, la distanza tra le frequenze nella gamma FM, tra la potenza del trasmettitore, il poter fare o no giornali radio, insomma, ecco, le formule di censura sono enormi e variegate. In alcuni posti, quando dicevano che non si possono fare giornali radio, questo era capitato in Nepal tanto tempo fa, non poteva, si diceva, leggere le notizie e la gente andava in onda cantando le notizie.
In questa trasmissione, dai microfoni di Stacca Stacca, abbiamo spesso parlato di attacchi informatici, però attacchi di comunicazioni digitali. Abbiamo poi in realtà parlato anche di attacchi alle radio, ne abbiamo parlato quando una number station è stata sabotata e la trasmissione è stata sostituita dalla canzone Gangnam Style e sullo spettro invece sono stati fatti passare dei meme. E ne abbiamo parlato poi in un'occasione ben più drammatica, a settembre del 2024, quando invece l'esercito israeliano si è sostituito alle comunicazioni di diverse radio, libanesi per annunciare un bombardamento. Ecco, volevo chiederti se tu hai una visione di, attacchi alle radio di questo tipo o di altro tipo di cui tu voglia accennare.
Guarda, me ne vengono in mente due. Il primo era proprio all'inizio della guerra nella ex Jugoslavia, a Belgrado del 1999, dove l'unica radio libera che trasmetteva in controtendenza rispetto alle radio, tra virgolette, di regime serbo, a quel tempo lì parliamo di Milosevic, che era la radio B92, di punto in bianco fu praticamente occupata, commissariata dalla polizia, che fece un'operazione incredibile perché di punto in bianco selezionò un nuovo direttore della radio, che ovviamente obbligava tutti i giornalisti, DJ, tutti quanti se ne sono andati, hanno preso il trasmettitore, se lo sono portato via e praticamente quella è stata la morte di Radio B92. Una morte, diciamo, relativa, perché poi radio, parliamo del 1999, quella radio ha cominciato a trasmettere su internet ed è stato il primo momento in cui veramente le radio hanno usato internet non soltanto per fare lo streaming, ma proprio come piattaforma di comunicazione verso altre radio. E per cui diede un segnale chiarissimo al regime, ovvero ci spegnete su Belgrado e trasmettiamo sul mondo. Ne parliamo veramente di un internet diverso. L'internet di 26 anni fa era un internet che si faceva ancora con i modem, oppure al massimo con le linee ISDN che andavano tutto al più a 128 kilobit al secondo, per cui un altro internet, però già a quel tempo l'internet ha rappresentato una boa diciamo di salvezza. L'esempio più eclatante che mi viene in mente è l'esempio comunque qui in Italia, parliamo del G8 di Genova nel 2001, parliamo dell'esperienza di Radio Gap, quando sette radio comunitarie, tra cui Radio Blackout e la nostra piccola agenzia Radio Amisnet, che ricordo lavoravamo prettamente su radio internet, venne occupata dalla polizia. Ci fu proprio l'invasione dei celerini che hanno spento il segnale e penso che ancora oggi si possono ritrovare online le registrazioni di del momento in cui la polizia ha fatto irruzione negli studi della radio, interrompendo le trasmissioni di Radio Gap, si chiamava Radio Gap a quel tempo lì. Secondo me, l'esperienza più significativa nell'ambito della radiofonia italiana, almeno negli ultimi 25 anni. E questi sono esempi eclatanti che secondo me è bene tenere a mente, soprattutto in questo momento storico in cui si parla di questo decreto sicurezza. Ecco, se le radio sono, diciamo, un bastione di libertà, di libera espressione, ecco, che non vengano toccate.
Ci avviamo alla conclusione, ma prima di farti la domanda conclusiva, proprio anche grazie a quello che hai appena detto, visto che è Radio Blackout, pensiamo che per mantenere una linea editoriale libera e indipendente siano necessarie come condizioni sine qua non l'autofinanziamento e l'autogestione anche dal punto di vista tecnico. Come fate voi invece a garantire questa libertà e questa indipendenza quando andate a mettere delle radio in giro per il mondo, aiutare a mettere delle radio in giro
Questa
per il mondo?
è anche una domanda molto, molto sensibile, anche perché l'autogestione e l'autofinanziamento sono molto difficili in alcuni contesti. Immaginiamoci un contesto dove si mette su una piccola emittente in un campo profughi. Mettere su una piccola emittente in un campo profughi chiaramente è una sfida che dà voce ai ragazzi, che permette loro anche non soltanto di essere oggetti di informazione, ma anche soggetti di questa informazione. In quel contesto lì l'autogestione sì, l'autofinanziamento è qualcosa di difficile. È chiaro che questo tipo di radio continuano a basarsi su un enorme numero di persone volontarie, per cui partecipano alla radio senza aspettarsi alla fine del mese una busta paga. Le formule sono tante, la partecipazione comunitaria è fondamentale. Io penso che una delle caratteristiche principali per la sostenibilità delle radio, prima di tutto, sia la sostenibilità sociale. Quando c'è la sostenibilità sociale, poi c'è anche una sostenibilità finanziaria e tecnica. E per sostenibilità sociale intendo che la radio comunitaria deve essere veramente comunitaria, ovvero raccogliere altre associazioni, organizzazioni, collettivi, fare in modo che diventi una voce condivisa all'interno di una comunità territoriale o una comunità di interessi. E questa cosa è fondamentale. Senza la sostenibilità sociale, senza un raccordo forte con le altre organizzazioni sul terreno, è difficile garantire la sostenibilità finanziaria. Molte di queste emittenti continuano spesso a ricevere fondi della cooperazione internazionale con progetti, anche progetti molto interessanti che si rivolgono alle donne. Sono alfabetizzazione, lezioni a distanza, anche di corsi di lingua, quello che sia, cioè tutto fa brodo per avere soldi. Ma anche purtroppo la questione della cooperazione internazionale è un grandissimo rischio, perché sappiamo benissimo che poi dopo la cooperazione internazionale segue delle logiche molto perverse. Lì dove ci sta un'emergenza arrivano cascate di milioni, finita l'emergenza, secondo i burocrati che stanno seduti in un ufficio, finiscono anche i soldi che vanno a finanziare delle iniziative. Basti pensare in questo momento a quello che sta succedendo con la riforma che sta facendo Trump. L'aver chiuso questi finanziamenti di USAID, in questo momento, che è l'agenzia di cooperazione americana, in questo momento sta creando un effetto a cascata su una serie di progetti che riguardano anche le istituzioni internazionali, come le organizzazioni delle Nazioni Unite, che anche sui programmi di emergenza sul terreno si trovano in difficoltà perché non hanno o non ricevono più i soldi, per cui ecco, svincolarsi anche da questo meccanismo secondo me sarebbe fondamentale. Ripeto, sostenibilità finanziaria prima di tutto deriva dalla sostenibilità sociale e per cui avere legami forti col terreno, con le organizzazioni, con le persone, con i collettivi, perché solo questo poi fa sentire la radio come uno strumento condiviso e la sua importanza, e per cui nel lavorare collettivamente per mantenerla in piedi e per tenere quella voce condivisa tra tutti quanti.
Io e te ci siamo conosciuti qualche anno fa, un paio d'anni fa, a Onde Riflesse, che è un incontro delle radio indipendenti, di alcune radio indipendenti comunitarie amiche che ci sono in Italia, ma non solo, si sta allargando anche a altre radio amiche di altri stati. Da questo incontro sono nate diverse collaborazioni, abbiamo in palinsesto qua Radio Blackout, la trasmissione Ponte Radio, che è una trasmissione condivisa fra diverse radio, abbiamo fatto diverse maratone. Quindi, nonostante la radio sia stata data per morta molto spesso, mi sembra che sia la radio in generale che la radio comunitaria in realtà abbia una buona vita in questo momento. Volevo chiedere a te come vedi il futuro della radio, se è un paziente morente ma che riesce a rimanere in vita, oppure una fenice che rinasce continuamente dalle proprie ceneri.
La radio la danno morta ogni 5 anni, la danno morta. È un paziente che sembra sempre malaticcio e sul punto di tirare le cuoia, ma che in realtà continua poi dopo a rinascere. No, io non vedo questo, io anzi penso che la radio continui ad avere un ruolo incredibile. Secondo me sono molto ottimista perché secondo me continua a essere ascoltata, continua ad avere tantissima partecipazione, nonostante diciamo tutti i nuovi mezzi di comunicazione che si sono sviluppati accanto. Peraltro la radio sta assumendo forme diverse, cioè c'è la radiofonia adesso sull'FM, sul DAB, per cui una moltiplicazione di canali, le radio su internet che ormai sono comunque accessibili, parlo della nostra parte di mondo soprattutto, parlo anche di queste nuove forme che non si sa bene se sia radio o non radio, cioè l'idea del podcast per esempio, che chiaramente non è la radio lineare che viene messa in onda come siamo abituati noi, è comunque un tipo di emissione di racconto radiofonico, se vogliamo, che addirittura secondo me recupera tanti formati che la radio tradizionale non aveva più: l'inchiesta, i dibattiti, il radiodocumentario. Per cui sono dei formati che nella radio tradizionale quasi non c'erano e che si stanno recuperando un po' tramite questi nuovi formati. Per cui, se poi dopo lo vedo invece col microscopio sull'Italia, con il telescopio, inquadrando magari il mondo nella sua globalità, ci sono continenti come l'Africa, in cui la radio è ancora lo strumento principale di informazione, più della televisione, più delle reti sociali, più di internet, più di ogni altra cosa. L'America Latina, dove ancora vengono usate le onde AM per trasmettere, perché le distanze sono enormi, e per cui anche in una città come Buenos Aires ci sono ancora tantissime radio che trasmettono in AM. Tu hai parlato dell'esperienza di Ponte Radio. Tra gli Stati Uniti del Nord e il Canada del Sud, gli indiani d'America hanno una rete che si chiama AIROS, che è gli American Indian Radio on Satellite, per cui non soltanto vedo un futuro secondo me stabile e solido, ma vedo proprio una moltiplicazione di esperienze che si stanno mettendo su anche grazie alle nuove tecnologie. Per cui le tecnologie giocano a nostro favore e secondo me vanno usate tutte. E in questo contesto questo paziente secondo me non è morente, ma al contrario, tra un po' lo vedremo saltellare e continuare a giocare sulle frequenze.
Bene, ti ringrazio Francesco. Purtroppo non abbiamo avuto modo di parlare delle tue esperienze dirette sul campo, che io trovo siano estremamente interessanti. Per quelle rimando ai nostri ascoltatori e ascoltatrici alla lettura del tuo libro, che è Etere, storie di radio, antenne e frequenze del mondo, edito da Altra Economia, oppure anche ad altre interviste che tu hai tenuto e che si possono trovare su altre radio online. Prima di chiudere, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere.
No, io ti ringrazio, ringrazio Radio Blackout per l'accoglienza e soprattutto vi invito a continuare a trasmettere sempre con l'energia, la forza e diciamo proprio il messaggio dietro queste antenne.
E continueremo a farlo. Grazie Francesco.
Grazie a te.